Una prima cosa che volevo dire, l'ho già detto anche un'altra volta, però forse è meglio da ridire, è che mi sono chiesta un pochino se ho fatto bene in tutto questo periodo in cui abbiamo fatto questi incontri sulla regola a insistere a seguire lo schema che Pada aveva seguito a Gerico per il commento alla regola. Lui mi aveva detto di fare così, di seguire il suo schema, e mi aveva lasciato infatti i suoi appunti per questa cosa. Però a un certo punto qualche piccolo dubbio mi era venuto, come sarà venuto forse anche a voi, appunto perché spendere un anno per le prime sei righe della regola poteva sembrare un po' sproporzionato. E un pochino forse l'impressione di una certa inconcludenza, dice, ma insomma, qua siamo sempre allo stesso punto, non si procede, abbiamo ancora tutto un pezzo, ci metteremo altri 15 anni per arrivare in fondo, insomma, no? E quindi poteva sembrare così. Però io credo che non sia così, e credo che in fondo il padre abbia fatto bene a insistere perché si seguisse questo schema, perché a me sembra che in fondo la intestazione non contiene tutta la regola, però in qualche modo è fondamentale perché definisce l'ambito invisibile della nostra esistenza cristiana, e lo definisce in modo molto ampio, molto essenziale, molto esauriente, e quindi tutta la regola è poi inclusa dentro questo. E in un qualche modo è anche un po' un antidoto, io credo, estremamente necessario a quello che può essere invece l'attrazione che viene esercitata su tutti noi e su tutti voi da l'esperienza empirica, in fondo, no? Empirica, efficientista, che trascina un pochino tutti, un pochino inevitabilmente, a un livello di esperienza e di esistenza che si muove entro l'ambito del visibile, dello sperimentabile e di quello che tocca la nostra efficienza immediata. Quindi insistere molto a lungo, molto in dettaglio, molto ampiamente su quello che è invece l'universo reale in cui viviamo, anche nella parte che non sperimentiamo con i nostri sensi, che non tocca la nostra azione, almeno ci sembra che non tocchi in modo diretto, mi sembra che sia molto importante, e che non abbiamo perso tempo, a mio parere, quest'anno, rimanendo a lungo, molto a lungo, in questa dimensione. Mi pare almeno che sia così, e che non si, ripeto, io stesso ho avuto dei dubbi ogni tanto, come no, piantiamolo adesso, basta, andiamo, vediamo un po' al solito, ma invece credo proprio di no, credo che sia giusto, che non a caso il padre si è quasi sempre fermato lì nei suoi commenti alla regola, naturalmente arrivava a malapena agli angeli e poi dopo basta, poi smetteva di fare. Ma in verità credo proprio che, perché evidentemente sentiva la necessità di insistere molto nel senso di questa intestazione, di questa, che in realtà è la preghiera che poi alla fine domina poi tutto il resto della regola, perché tantissime volte l'ha detto, la regola è sostanzialmente una preghiera, cioè ha l'impostazione generale di una preghiera fatta a questi esseri, cioè a queste creature e a questa realtà superiore nella quale bisogna che noi sempre viviamo, coscienti di essere completamente superati e a volte immersi in essa, ma che tutta la nostra vita, la nostra realtà, la nostra pensiero, la nostra azione deve continuamente confrontarsi con queste realtà e collegarsi ad esse, ecco, altrimenti realmente il nostro cristianesimo sarebbe sostanzialmente un non cristianesimo, si ridurrebbe a una dimensione etica, è una dimensione sostanzialmente così, casomai soltanto conoscitiva, ma non avrebbe la profondità, la densità, la realtà, ecco, di quello che veramente è il cristiano. Cioè, il cristiano vive della Trinità, vive nella comunione attraverso la Trinità e nella Trinità con tutte le realtà del mondo celeste, insomma, no? Ecco, la Vergine, dei Santi, degli Angeli, eccetera, eccetera. Quindi io credo che sia giusto e che sia vero di insistere in questa dimensione. Allora, quest'oggi io avrei voluto parlarvi, insomma, ma penso che si faccia a tempo perché si può procedere anche abbastanza per punti sintetici, degli angeli e dei nostri santi, non però tanto dei nostri quattro santi, per così dire, di cui fra l'altro la regola parla più ampiamente alla fine, ma soprattutto di Abramo, Giovanni Battista e gli Apostoli. Ecco, penso che più non potevo fare, ma non penserei neanche di fare, di trattare gli altri. Dopo si può passare al Celesti Lumine, a questo punto utilizzando anche molto la lettura che farete durante le vacanze, e poi prendere invece, andare avanti con l'anno prossimo, con l'inizio, col corpo della regola. Allora, degli angeli, mi rifaccio naturalmente al discorso che ha fatto il padre a Gerico nell'81, nel marzo dell'81. Ecco, diceva sostanzialmente questo, che degli angeli, per quanto riguarda gli angeli, notava una sobrietà del discorso, sia nella regola, che non dice niente, dice ai santi angeli, non definisce niente di più, sia sostanzialmente anche nel Nuovo Testamento. Ecco, in fondo il Nuovo Testamento dice molto il richiamo a non perdersi in discussioni sulla loro natura, gerarchia, genealogia, eccetera, nel senso di un pericolo che poteva esserci in un'angelologia molto sviluppata, molto sofisticata, molto anche fantasiosa, ecco, che poteva esserci in quell'epoca e poteva essere una realtà abbastanza diffusa, insomma, nel mondo in cui nasceva il cristianesimo, e che San Paolo ne parla nelle lettere pastorali, mi sembra, non ho le citazioni esatte, ma è facile dirlo, diceva: non perdetevi in queste cose, sono pericolose e non giovano alla fede e alla pietà. Non però per questo che non si parli degli angeli nel Nuovo Testamento, se ne parla molto, cioè non molto, ma però in modo molto essenziale soprattutto. Ecco, sono molto associati a tutta l'opera di Cristo, fin dall'inizio, fin dall'Annunciazione, evidentemente, no? Fin da quando inizia l'opera dell'incarnazione c'è subito evidente, manifesto il ministero degli angeli. È inutile che li ricordi tutti i vari passaggi, ma casomai in parte li si possono anche citare, e ricompaiono nei momenti più fondamentali della vita del Signore, fino alla passione e fino alla resurrezione e fino all'ascensione, in cui sono sempre presenti. Leggerei una parte di questo appunto che riferisce una parte di un articolo sugli angeli del vocabolario biblico del Von Almen. È un articolo fatto dal Boutier che dice alcune cose molto belle e molto valide, appunto adesso leggevo, però stranamente poi a un certo punto prende una svolta che appunto il padre ritiene molto erronea, ecco, tipicamente di quella mentalità, insomma, no? E che aiuta anche di più a capire in fondo l'impostazione corretta del problema. Però questa parte che adesso leggo invece è una parte molto, molto bella, molto ben impostata. Dice così: il Signore li usa a suo servizio per perseguire il suo disegno nei cieli e sulla terra e per venire in aiuto ai suoi eletti. Qua cita Lettera agli Ebrei, naturalmente, 1,14, che poi reciteremo ancora per altri motivi. La loro apparizione è sempre il segno di un intervento diretto e decisivo di Dio, che allora non lascia più che gli avvenimenti seguano il loro corso, ma attraverso essi, cioè gli angeli, prendi miracolosamente le cose in mano. Cioè, gli angeli intervengono proprio per le grosse svolte, o per far percepire e annunciare agli uomini le grosse svolte. L'abbiamo visto anche negli Atti in questi giorni, no? Nella lezione, come quando c'era qualcosa di veramente al di là della possibilità dell'uomo di camminare secondo la luce che già aveva, interviene l'angelo per inserire in qualche modo la conoscenza di una realtà nuova, come annuncia Zaccaria, l'annuncia la Madonna, a Giuseppe, e così via. In questi avete visto anche a Cornelio, a Pietro, Pietro veramente no, Cornelio. L'antica alleanza erano stati gli strumenti del Signore per condurre il suo popolo, chiamare i suoi servitori, rivelarsi ai suoi profeti. Parimenti essi prendono parte ai grandi avvenimenti della vita di Gesù Cristo. Il loro ruolo è particolarmente attestato nelle narrazioni della sua nascita, questo lo sappiamo tutti, e della sua resurrezione, come pure nelle scene in cui vediamo Gesù Cristo impegnare i combattimenti decisivi del regno, tentazione nel deserto e agonia del Getsemani. sono come i segni della doppia faccia, visibile e invisibile, del dramma della salvezza, e la loro presenza attesta che Gesù di Nazaret, lo stesso Dio, ingaggia l'ultima lotta che ha le sue ripercussioni sulla terra e nel cielo. Quindi qua va molto bene. Parimenti nel libro degli Atti, i loro interventi scandiscono i primi passi della Chiesa. Essi prendono una parte attiva al progresso dell'Evangelo e manifestano così la continuità essenziale che unisce la testimonianza degli Apostoli al ministero terrestre di Gesù Cristo. E questo è molto bene, molto corretto. Ecco, infine l'Apocalisse attribuisce loro un ruolo determinante, da una parte nella rivelazione di Patmos, d'altra parte nella lotta degli ultimi tempi, come truppe d'urto del Figlio dell'Uomo. Essi circondano il trono, sono gli agenti che eseguiscono l'ultimo dramma cosmico, impegnano gli ultimi combattimenti celesti che corrispondono al combattimento perseguito sulla terra dalla Chiesa. Fin qua, tutto molto bene. Dà una sintesi di quello che dice il Nuovo Testamento sugli angeli.